Ti benediciamo, ti ringraziamo. Adesso ti chiediamo di parlare a noi dal tuo cuore, non solo orecchie, ma nel cuore. Cosa c'è veramente nel cuore del Padre per noi stasera? Amen. Ci chiediamo. Guardiamo la prima lettera di Pietro. Da Pietro, l'apostolo di Gesù Cristo, a coloro che sono stati scelti da Dio. Questa è una lettera per voi. Ci sono tante lettere che sono indirizzate a voi, a coloro che sono stati scelti da Dio e che sono perciò stranieri nel mondo. Voi non appartenete al mondo. Viviamo nel mondo ma non apparteniamo. Ci sono dei credenti qui? Sì, ci vorrebbero un amen ogni tanto. Allora, a quelli che sono stati scelti da Dio e che sono stranieri nel mondo. Amen. Non strani, ma stranieri. Dovunque siano, nelle regioni di Ponto, Galazia, Cappadocia, e Inghilterra, Italia, Francia, voi siete stati scelti volontariamente da Dio Padre. Siete stati scelti volontariamente da Dio Padre. Per che cosa? Per l'opera di santificazione dello Spirito Santo. 45 sono contenti di questo, per l'opera di santificazione dello Spirito Santo in voi. Amo questa lettera. Paolo era un... Qui c'è un pescatore, Simon Pietro, che scrive questa lettera. Questo è un uomo che ha camminato con Gesù, che l'ha conosciuto personalmente, ha capito male tante cose che Gesù diceva, ma poi ha ricevuto lo Spirito Santo e ha cominciato a capire le cose secondo Dio. E questo non è una persona raffinata. Questo è veramente Simon Pietro che salta in acqua per vedere Gesù. E mentre noi cantavamo, Dio santificava, lo Spirito Santo santificava le persone, liberava le persone da cose impure. Io sono contento che si sono alzate tante mani. Ma io mi meraviglio che gli altri non hanno trovato niente da mettere a morte nella carne. Siete tanto santi che non avete trovato proprio niente da mettere a morte. Allora questo è stato un faith camp incredibile, se siete già così puri, così santi. E È Lui che ci rende capaci ad essere obbedienti a Cristo, perché Dio ci ha riempiti di Spirito Santo per obbedire a Dio, liberarci da tutto quello che non va nella nostra vita. Quanti di voi hanno ricevuto lo Spirito Santo? Allora avete l'obbedienza dentro di voi. Quando siete disobbedienti, andate contro lo Spirito Santo. Per quello che quando siete disobbedienti non vi sentite bene e dovete chiedere perdono a Dio, perché lo Spirito Santo in voi e vi dice: io ho cercato di impedirti di essere disobbediente e non mi hai ascoltato. Ah, siete tanto perfetti che non sapete più niente di queste cose. Sono l'unico che ascolta, ha qualcosa da imparare, quindi predico a me stesso. E voi siete anche stati scelti per sapere, per conoscere la potenza di purificazione del suo sangue. Non è meraviglioso il sangue di Gesù? Devi solo dire: Signore, ti chiedo perdono. Non ti devi flagellare, non devi fare delle penitenze. Devi solo dire: grazie Gesù per il tuo sangue, sono perdonato. C'è una cosa che mi dispiace nell'essere cristiano: è ancora tanto facile peccare. Voi non c'entrate, mi sono dimenticato. Sto predicando a me stesso, quindi per me è ancora facile peccare. Sono contento che voi siete già all'EFA Spirito, non siete mai tentati, non vi sbagliate mai. Allora cambiamo posto, venite voi qua sopra e voi potete predicarmi per il resto della serata. Ma io ringrazio Dio per la potenza purificatrice del sangue di Gesù, perché dice qui che il sangue copre tutto il peccato e tutto il fallimento. Tutti i miei fallimenti sono coperti dal sangue. Questo ha liberato tante persone, oltre a me. Perché è meraviglioso sapere che non siamo dei fallimenti. Puoi comprendere quanto insulta Dio quando tu ti chiami fallimento? Ti ha fatto nascere di nuovo. Il Padre Celeste ti ha fatto nascere di nuovo e Lui non partorisce fallimenti. Non è un padre di fallimenti. È il padre di coloro che sono stati liberati dai fallimenti. Grazia e pace in abbondanza a voi. Adesso arriviamo al passo che volevo. Il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo deve essere lodato per tutto quello che ha fatto per noi. Ci ha dato una nuova nascita attraverso la grande misericordia che ci ha mostrato. Ci ha dato una speranza viva, così che possiamo guardare al futuro con una grande aspettativa, perché Gesù Cristo è risuscitato trionfalmente dalla morte. Quindi quindi tu sei stato risuscitato trionfalmente dalla morte. Non solo risuscitato, ma trionfalmente. Diciamolo, sono stato risuscitato trionfalmente dalla morte. Perché abbiamo messo a morte tante cose? Perché sei stato risuscitato trionfalmente. Ci ha dato un'eredità che non può mai essere distrutto, che non ci può essere tolto e o ridotto in qualche modo. Questo veramente mi fa godere l'eredità che viene preservato per noi in cielo. Non è bello che abbiamo già preservato un'eredità per noi in cielo? Cosa mi succederà quando muoio? Avrò un'eredità custodito per me in cielo. Nel frattempo, siccome avete fede in Lui, Dio vi dà uno scudo della sua potenza. Proviamo ancora. Nel frattempo, siccome avete fede in Lui, Dio mette la sua potenza come uno scudo intorno a voi, fino alla piena realizzazione della redenzione che sarà rivelata alla fine dei tempi. Quindi avete tanto da gioire, Non è bella la parola di Dio? Avete mai incontrato di quei cristiani che gioiscono, tristemente? Non sono molto convincenti. Sapete perché Dio vi ha dato una faccia? Se vi guardo, non so neanch'io perché vi ha dato una faccia. Vi ha dato una faccia così che tutti vedano cosa avete dentro. E voi avete mai chiesto cosa c'hai che non va? Perché hai guardato la loro faccia. Ma se qualcuno viene e tu dici, ma come mai sei così contento? Sono un cristiano. Io gioisco perché Dio è buono. Vi rendete conto che è una testimonianza essere felici nel posto di lavoro? Tu vai in tanti posti di lavoro e le persone aspettano venerdì sera. Grazie a Dio è venerdì. Noi aspettiamo il Signore. Ci vuole un po' di più, ma siamo felici, siamo gioiosi anche nel posto di lavoro. Gloria a Dio. Così avete tanto di cui gioire, anche se ci sono tribolazioni e prove. Ci sono prove e tribolazioni. Qualcuno ha avuto qualche prova, tribolazione? Perché tu gioisci anche se ci sono prove e tribolazioni. Cosa è una prova se ti aspetta un'eredità in cielo? Bisogna guardare dalla giusta prospettiva. Ma come mai hai permesso che mi succedesse questo? Avete mai detto così? E hai dimenticato che sono tuo figlio? Sapete cosa mi hanno detto? Sì, ci ho pensato io a fartelo dire. Tu hai fatto che mi dicessero questo. Sì, avevo bisogno di vedere come reagissi. Tu hai fallito il test, te la sei preso, quindi ti devo organizzare un altro test. Stasera ridete, ma io non mi potete far ridere abbastanza per impedirmi di finire il messaggio. Anche se ci volesse fino a domani mattina. Questi sono stati permessi che così la vostra fede può dimostrarsi ben fondata. Se voi non aveste le prove, non si saprebbe se la vostra fede fosse ben fondata. Ma quando noi abbiamo vittoria sulle prove, allora vedono che abbiamo fede. Non so come hai fatto a superare una prova così. E tu sei gioioso, l'hai superato con gioia. Questo prova che la tua fede è molto più preziosa dell'oro. È molto meglio che vincere la lotteria. Non sarebbe una cattiva idea neanche la lotteria. No, no, noi non ci caschiamo. Io dico al Signore, Signore, io potrei amministrare bene dei milioni e non lascerei che mi si attaccassero. Vivrei solo di interesse, il resto lo darei nella tua opera. Potrei davvero esserlo, eh? E tu? Per il Signore. Ma non ha fatto le cose. La vostra fede vi porterà ad essere una cosa sola con Gesù Cristo quando Lui sarà rivelato. Quando Lui torna, quando sarà rivelato nella sua gloria, tu sarai lì. Tu sarai lì, risplendendo come il sole della sua gloria. E non l'avete mai visto nella carne, eppure lo amate. La gente pensa come sarebbe stato bello vedere Gesù quando era sulla terra, ma siete ancora più benedetti adesso, perché Gesù ha detto benedetti quelli che credono senza aver mai visto. Dite al vostro vicino: sei benedetto. Quindi anche se non potete vedere Gesù fisicamente, voi credete in Lui e siete riempiti di una gioia tremenda e gloriosa. Sto cercando la manifestazione di questo tipo di gioia tremenda e preziosa. Mm. esuberante, ecco, avrei dovuto mettere gioia esuberante. E anche adesso siete nel processo di ottenere l'obiettivo della vostra fede, la vostra salvezza. È un processo. I profeti parlavano di questa salvezza, ma potevano solo da lontano vedere quella grazia di cui adesso voi godete. Isaia, Geremia. Sì, Geremia poteva avere un po' più di gioia perché ha scritto le Lamentazioni. Cioè, loro mancavano di quello che profetavano per noi. E noi non abbiamo avuto bisogno del carbone ardente dall'altare. Non ho mai provato un carbone ardente sulle labbra, ma è meglio la nostra salvezza. Loro potevano solo sperare la grazia che adesso voi avete. Non dice, cioè, alcune persone vorrebbero vedere e non serve a niente speculare sui tempi del ritorno di Gesù, la prima venuta, la seconda venuta. Lo Spirito di Cristo operando in loro li aiutava a profetare le sofferenze di Cristo e la sua gloria. Quando ci dà il segno della croce è un segno di vittoria, ma era a beneficio di coloro che avrebbero fatto esperienza di queste cose. Non solo profeti, ma anche angeli non vedono l'ora di contemplare queste cose che voi adesso conoscete. Perché adesso avete ricevuto questa rivelazione, dovete avere una mentalità di azione, una mentalità pronta per azione. Avete una mentalità pronta? Adesso abbiamo perso. Ci sono 8 che sono pronti per l'azione. Proviamo ancora. Siccome adesso avete ricevuto questa rivelazione, avete la mentalità di quelli che sono pronti per l'azione. E avrete l'autocontrollo nel modo in cui vivete. Dio vi ha dato uno spirito di autocontrollo. Avete già ricevuto grazia da Dio, così che la vostra speranza per il futuro è che questa grazia vi sarà dato pienamente quando Gesù ritorna. È bello. Siete chiamati ad essere figli obbedienti di Dio, va bene? E non cedere ai desideri cattivi della carne. Non è bello che la vita vecchia se n'è andato? Non è meraviglioso che non torniamo più alla vecchia vita, ma camminiamo nella vita nuova? Colui che vi ha chiamati è santo. Quindi, per piacere a Lui, voi dovete essere santi in tutto quello che fate. Va bene? non ci sono stati molti amen. Voi dovete essere santi in tutto quello che fate. E che chiamata? Perché cosa significa essere santi in pratica? Non vuol dire che abbiamo una sottana lunga e una faccia lunga. Le donne che hanno le gonne lunghe sono sante. Alcuni cristiani hanno avuto delle strane idee sulla santità, movimenti di santità che non si poteva ridere a niente. Non è il tipo di santità che abbiamo noi qui. La santità è essere come Gesù. Lui ha vissuto una vita santa qui sulla terra, quindi la santità ci aiuta a vivere come Gesù. Questo è bello. Volete essere come Gesù? È una bella idea. E finché non arrivi di fronte a una cosa che a te piace fare, ma a Gesù non farebbe. Scusate, so che voi non avete questi problemi. Qui sto rivelando tanto di me stesso che diventa pericoloso. Quindi per piacere Lui dovete essere santi in tutto quello che fate, come coloro che sanno che la loro vita è messa da parte per i piani di Dio. Di al tuo vicino, tu sei messo da parte. Adesso di ancora, per Lui, messo da parte per Lui e per i Suoi piani. È un po' tremenda questa cosa. E allora dite anche, sei anche messo da parte per la Sua gloria. Non è meraviglioso? La prima volta che avete detto, la prima volta eravate seri, adesso sorridete. I Suoi piani sono gloriosi, i Suoi piani glorificano Lui. Vivere una vita così adempie questo comandamento: siate santi perché io sono santo. Dio giudica imparzialmente ogni persona, quindi vivete col timore di Dio come stranieri su questa terra, perché appartenete al suo regno celeste. Quindi noi viviamo il cielo qui sulla terra. Sia venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Tu vivi la vita del regno celeste qui sulla terra. Per quello devi incontrare Dio nella sua gloria, per sapere com'è il regno di Dio. Come puoi vivere il regno di Dio sulla terra se non sai com'è? Versetto 18. Come ha pagato il prezzo il Signore per te? Non con le cose di questo mondo come oro e argento. Ci voleva qualcosa di molto migliore per redimerti dai tuoi modi vuoti del passato. Ti ha redento con il prezioso sangue di Cristo, l'agnello di sacrificio senza macchia. Anche prima che il mondo fosse creato, Dio nella sua prescienza sapeva che questo sacrificio era necessario per portare il suo popolo di nuovo in unità con Lui, e questo è stato fatto per il vostro beneficio. Gesù è morto per il tuo beneficio. Meraviglioso. A causa di Gesù Cristo voi avete messo la vostra fiducia in Dio che l'ha risuscitato dai morti, così che voi guardate al futuro con speranza e certezza, sicuri nella vostra conoscenza personale di Dio. Siate sicuri, certi del fatto di essere una nuova creazione, sicuri di essere in Cristo, sicuri del fatto che il vecchio se n'è andato, che sei morto, che la tua vita è nascosta in Cristo. Sei sicuro in questa fede? Alleluia. Non è bello? 22. Avete già purificato voi stessi. Ah, vedi? Questo è interessante. Paolo dice una cosa simile in 2 Corinzi 7. Siamo familiari col fatto che siamo purificati dal sangue di Gesù, ma se vogliamo vivere una vita santa dobbiamo purificarci noi, dice la Scrittura. Quindi deve essere giusto. Pietro sta incoraggiando questi cristiani perché dice: vi siete già purificati obbedendo alla verità della parola di Dio. Tu studi la parola, credi la parola e applichi la parola, la metti in pratica. Perché l'unico modo in cui possiamo purificarci è obbedendo alla parola di Dio. Alcuni cristiani non vogliono leggere la parola di Dio perché non vogliono obbedire alla parola di Dio. Ma nella legge, l'ignoranza della legge non è una scusa. E siccome adesso avete a vostra disposizione la Bibbia, o almeno il Nuovo Testamento con le note, l'ignoranza non è una scusa. Non c'è. L'ignoranza non è una scusa oggigiorno. Perché questo non deve essere sullo scaffale, ma deve essere letto. Quindi vi siete già purificati obbedendo la parola di Dio, adempiendo il comando di amare i fratelli sinceramente, profondamente dal cuore. Come mai Pietro può dire così? Perché stanno vivendo nel risveglio. Quando le persone vivono nel risveglio, i fratelli si amano profondamente dal cuore. Non c'è questa superficiale: come stai fratello, Dio ti benedica, ci vediamo la settimana prossima. I fratelli vivono gli uni per gli altri, mettono in campo la loro vita gli uni per gli altri. Ogni membro del corpo fa la sua parte con amore. Quindi questa è la descrizione della vostra comunità. Allora forse riguarda anche voi. Siete nati di nuovo? Allora siete qualificati. Siete nati di nuovo, ma questa seconda nascita non era come la prima. Il seme piantato in voi nella seconda nascita è eterno, non perisce. Quindi non avremo mai una scusa per non obbedire a Dio, perché questo seme è piantato in noi per sempre. Le persone sono come l'erba, ma la parola del Signore dura per sempre ed è questa parola eterna che vi è stata predicata al Faith Camp. Anche Pietro si vede. Potremmo continuare. Ma penso che cominciamo ad avere un'idea di quello che Dio ci vuole dire stasera. La chiave a quello che Pietro sta dicendo è che siamo un popolo di fede, un popolo d'amore, e che la santità è fede che opera attraverso l'amore. Perché è questo che vedi nella vita di Gesù, questo la scrittura ci comanda di fare. Non è una santità superficiale, non una maschera di santità, è un fatto molto pratico. Se non stai facendo quello che la parola dice, non puoi vivere una vita santa. Gesù era santo perché faceva le cose, credeva, amava, pregava, guariva, faceva le cose. Questa è una vita santa. E noi siamo chiamati a questo. Quindi è molto pratico. E naturalmente più incontriamo Dio nella sua santità, più siamo ispirati, energizzati, resi capaci di vivere il tipo di vita che Lui vuole che viviamo. Gesù non ci ha portati qui al Faith Camp per benedirci, ci ha portati qui per equipaggiarci, ma mentre ci equipaggia ci benedice. Perché io penso che Dio sia un pochettino interessato a questa nazione, nelle nostre nazioni rappresentate qui. È incredibile come nei suoi piani Dio permette che le situazioni deteriorano, le cose peggiorano e le persone vanno sempre più lontano da Dio. Ma poi ad un certo punto Dio interviene e dice: adesso basta. E Dio fa qualcosa per intervenire nella situazione. Adesso tu sei quello che Dio sta facendo per intervenire nella situazione. Tu sei la sua risposta alla situazione. Ecco perché vuole che tu incontri Lui, che tu abbia unzione e tutto il resto. Quello che ha messo in te in questi giorni. Guardiamo la lettera di Paolo ai Filippesi. Ho avuto questo senso in questi due ultimi giorni. Signore, c'è qualcosa ancora che devi fare. Quello che hai fatto è stato meraviglioso, ma c'è qualcosa che devi ancora fare. Lo vedremo fra poco, eh? Devo ancora predicare un po'. Versetto 12. Io non pretendo di avere già ricevuto tutto quello che Dio ha per me e non sono ancora reso perfetto. Vedete, Paolo e io siamo gli unici che non sono ancora perfetti. Quindi forse sono solo i predicatori che sono in questa situazione. Allora, ma mi sto muovendo continuamente in avanti. Cosa significa? Non siamo mai statici. Se tu fai parte di una congregazione, di una comunità statica, allora è stagnante. E se tu fai parte di una comunità viva, stai muovendoti, stai andando da qualche parte. Chissà che se non ti muovi avanti non stai andando da nessuna parte. Non puoi seguire una macchina parcheggiata. Io conosco cristiani che si parcheggiano nelle chiese, cristiani che si parcheggiano in chiese parcheggiate e dicono: io ho fede che questa chiesa si muoverà, e non si muove la chiesa, non si muovono loro. Mi è stato detto più di una volta, non voglio entrare in queste cose dello Spirito Santo, finché non vado in pensione faccio il pastore di questa chiesa, e Dio ci salvi da questi pastori. Io ho avuto anche pastori già in pensione che sono venuti a chiedere il battesimo dello Spirito Santo perché avevano fatto i pastori tutta la vita senza la potenza dello Spirito e volevano ancora recuperare qualcosa. Io vado sempre avanti per impossessarmi di tutto quello che Gesù mi ha promesso quando ha preso la mia vita. Quando Gesù ha preso la vostra vita, aveva un'eredità che ti voleva dare, perché tu non avrai l'eredità se non l'afferri. Non casca dal cielo, devi afferrarlo. Questa settimana noi afferriamo le cose. Quello che succede è che più Dio afferra te, più tu puoi afferrare quello che Dio ti vuole dare. Così io dimentico quello che sta dietro di me. Mi stendo per afferrare quello che sta davanti. È seria la cosa che vi voglio dire con questo. Questo è il posto più serio. Adesso il punto più serio è questo. Avanti per ottenere il premio. Il premio. C'è un premio in palio. La salvezza è un dono gratuito, ma un premio è qualcosa che tu hai vinto. Quindi c'è qualche cosa che noi dobbiamo vincere. Va bene? E fallimenti non vincono, quindi non c'è neanche un fallimento in questa stanza, sono tutti vincitori. Dobbiamo ottenere questo premio, quindi io mi spingo verso la meta, che è il premio che devo guadagnare quando mi unisco a Gesù Cristo in cielo. Se voi siete maturi nelle cose spirituali, anche voi la pensate così. Se non la pensate così, Dio vi correggerà e renderà tutto chiaro. Ma almeno non tornate indietro, dice Paolo. Guardiamo Prima Corinzi 9. Guardiamo questo premio. 1 Corinzi 9, 24. In una gara tutti gareggiano, ma solo uno ha il trofeo, il primo. Voi lo sapete. Correte come se foste determinati a vincere quel premio. Quando sei nato di nuovo, Dio ti ha messo in gara. Non una passeggiata con Gesù. Oh, io amo il Signore, è carino. Adesso qui hai una gara. Allora metti le scarpe da ginnastica. Ma io vedo, vado in chiesa e lì abbiamo una bellissima comini. Ma sei in gara. 25. Questo è serio, anche questo è serio. Ogni gareggiante deve allenarsi duramente. Questo è un campo di vacanza che vi prepara per l'allenamento duro, perché siete in una gara per vincerla. Abbiamo le Olimpiadi fra un paio d'anni e voi potete essere sicuri che le persone che gareggeranno nel 2012 sono già sotto un duro allenamento adesso, e questo significa che fanno ore tutti i giorni, qualunque sia la loro specialità, ma loro sono sotto duro allenamento. Mangiano solo certe cose, hanno uno stile di vita che tende solo a vincere la gara. Fanno ogni sorta di sacrificio perché vogliono arrivare primi. Loro corrono per vincere. È quello che Paolo sta dicendo ai Corinzi. E voi siete così, dovete essere così. Duro allenamento, perché voi gareggiate per vincere. Amen. E ogni gareggiante deve allenarsi duramente se si aspetta di vincere, anche se queste vittorie non hanno un valore duraturo. Tutte queste gare avevano questa corona di alloro e basta. Ma anche per una vittoria così così futile si allenavano duramente. Ma poi Paolo dice: ma noi corriamo per vincere una corona eterna. Questo premio è una corona. Come puoi regnare con Cristo senza una corona? Come puoi essere sul trono con Cristo senza una corona? Secondo la scrittura non tutti avranno una corona, ma i fedeli, gli obbedienti, quelli che perseverano fino alla fine avranno la corona. Altri entrano, ma come attraverso il fuoco. Qual è la differenza? Nel giudizio ognuno avrà le sue opere provate. E quelli che hanno prodotto paglia, stecchini, eccetera, ma quelli che hanno oro, argento, pietre preziose, queste opere non bruciano nel fuoco. E la paglia è quello che tu hai fatto per Dio, non è servito a nulla. Cosa puoi fare tu per Dio? Lui è tanto più di te, non ha bisogno di niente da te. Quindi qual è l'argento, l'oro e pietre preziose? Quello che lui fa in te, quelle opere che sono permanenti, quel frutto che è permanente, che è eterno e non brucia nel fuoco. Amen. Noi non vogliamo solo fare delle cose carine per Dio, noi vogliamo che Lui operi attraverso di noi per portare frutto permanente, quello che resiste nella prova del fuoco, così che possiamo vincere la gara, vincere la corona. Alleluia! Ma se noi corriamo per vincere, cosa significa? Che per i milioni e bilioni di quelli, tutti arrivano primi, quelli che avranno la corona. Quindi non sono come un pugile che batte l'aria, ma tratto duramente il mio corpo. Abbiamo dato il nostro corpo come sacrificio vivente a Dio, perché i nostri corpi, templi dello Spirito Santo, saranno usati per i piani di Dio. Lui opererà in noi, Lui farà sì che operiamo prodigi, vite che cambiano attraverso la nostra vita. Questa è la gara. Quando tu corri questa gara, molte vite vengono influenzate da Dio. Guardiamo alla fine, 22, capitolo 22. Versetto 12. Io arrivo presto. È Gesù che dice: il mio premio è con me. Qui c'è un premio. La salvezza è un dono, ma il premio, quello che tu hai meritato. Il mio premio è con me. Per dare ad ogni persona secondo le sue opere. Allora, se le opere sono o paglia o legno o oro, quando viene la prova del fuoco, questo ci fa vedere che premio avremo. Guardiamo Apocalisse 3. 2. Capitolo 2. Non possiamo trattare tutti i dettagli, ma guardiamo 10. Rimanete fedeli fino al punto di morire per quello che credete, e io vi darò la corona della vita. Allora guardiamo questa gara, questa corsa. Qui comincia la corsa, e lì c'è la meta. Forse una maratona, perché dura un po' di tempo, ma tu stai correndo questa gara e il tuo obiettivo è di arrivare alla fine e vincere il primo premio. Forse cominci bene. E poi non hai più fiato e pensi di smetterla lì. Vinci il premio forse? No, perché non sei arrivato alla fine. Hai perseverato? No, ti sei arreso. Io ho incontrato tante persone che hanno lasciato perdere. Anche Gesù parla di loro, dove sono quei semi che cadono nel suolo roccioso e appena viene un po' di sole si seccano. E poi c'è una grande unzione e il Signore opera grandi cose. E cosa succede? E Paolo dice: cosa è successo per togliervi dai piani di Dio? Era una donna, un uomo, o i soldi? Oppure ti sei concentrato tanto su te stesso che hai finito di correre, hai smesso di correre. Hai perseverato fino alla fine? Vincerai la gara? Avrai il premio? Cosa ci vuole? Dobbiamo perseverare fino alla fine. Anche se ci costasse la vita, la scrittura dice. Questo è Gesù che parla alle chiese, vero? Nell'Apocalisse. Persevera fino alla fine e vinci il premio. Ben fatto. Dove sta il Signore in tutto questo? Il suo spirito è dentro di te mentre tu corri la gara e Gesù ti aspetta all'arrivo. Dai, ti incita. E quando la gara diventa difficile, quando c'è una prova della fede, Gesù dice: dai, vincila, ho un'eredità, ho la corona per te. Allora, anche se voi non siete contenti, io sono felice per questo. Tutti voi conoscete la chiesa di Laodicea, dovete essere caldi o freddi. Cosa dice il Signore dei tiepidi? Il greco dice: io vi vomiterò fuori dalla mia bocca. Sputare è la versione più addomesticata. Gesù dice: vi vomiterò dalla mia bocca. È incredibile che lui è così duro con questa chiesa che è soltanto tiepida. A colui che è vittorioso darò il privilegio di sedersi sul mio trono, come io sono stato vittorioso e sono seduto vittoriosamente sul trono del Padre. Allora tu arrivi alla fine e Gesù dice: adesso tu ti siederai sul mio trono ed ecco la corona. Quindi tu non ti arrenderai. Verrai al Faith Camp tutti gli anni fino alla fine della tua vita. Tu persevererai fino alla fine. Amen. Ma cosa sta tra i tiepidi che vengono vomitati e quelli che siedono sul trono? E tra quei due c'è Faith Camp. Vedete 18. Io vi avviso di comprarvi purificato dal fuoco. Qui forse il Signore ha purificato la vostra fede. Alcuni di voi sono arrivati qua tiepidi, ma vanno a casa infuocati, veramente infuocati. Forse diventerete troppo caldi per le chiese alle quali tornate, e voi non dovete tornare di nuovo tiepidi quando tornate a casa. Allora siete stati raffinati dal fuoco, così che potete essere veramente ricchi. Siamo stati fatti ricchi. Non sono tiepido, sono ricco e non vengo vomitato. Gloria a Dio. E comprate delle vesti bianche perché non si veda la vostra nudità, e dell'olio per gli occhi, per vedere, dice ai Laodicesi. Siamo in questa gara e corriamo per vincere. Siamo sotto duro allenamento, perché se non ti alleni tu non ce la farai fino alla fine. Ci deve essere quella disciplina di preghiera, disciplina di adorazione, di obbedienza alla parola di Dio, disciplina nel modo in cui tu metti in campo la tua vita per gli altri. Non vuol dire essere disciplinati, è avere una disciplina interna. Le persone che vengono al Faith Camp e vengono benedetti, poi tornano l'anno dopo e sono nelle stesse condizioni, devono essere di nuovo messi a posto, perché non hanno vissuto questa vita disciplinata. Mettiamoci in piedi. Alzate le mani verso di Lui e dite: io desidero sedermi con te sul tuo trono. Io desidero essere presente nell'adempimento del tuo regno. Non voglio solo essere parte della tua nuova creazione, voglio essere parte del regno nella nuova creazione, di quelli che regnano nella nuova creazione. Ringraziate il Signore per quello che abbiamo letto prima nella lettera di Pietro, che Dio ci ha chiamati, ci ha messi da parte per santificarci, per l'opera santificatrice dello Spirito Santo. Ringraziatelo che in questo Faith Camp vi ha purificati col suo sangue, che ci ha fatti presentare i corpi come sacrificio vivente a Dio. Ringraziatelo che vi ha liberati da ogni schiavitù, da ogni opera morta della carne. Ringraziatelo che voi queste opere non le portate con voi, ma le lasciate qui morte. Sarà un giorno nuovo, una vita nuova e un nuovo frutto. Potete dire: grazie Signore che tu mi hai scelto, hai per me questo destino, mi hai messo in questa gara. E tu sei lì all'arrivo, ad incitarmi, ad attirarmi a te. Grazie Signore che tu vivi in me per il tuo spirito, per farmi arrivare fino alla fine, per perseverare fino alla fine. Signore, non importa che prove ci sono, perché io avrò vittoria su queste prove e io non mi arrendo davanti alle circostanze avverse e io voglio vincere il premio. Nessuno mi ruberà la mia corona. Nell'Apocalisse Gesù dice: stai attento che nessuno ti rubi la tua corona. Allora diciamo: nessuno mi impedirà dall'avere la mia corona, nessuno mi impedirà adempiere il piano di Dio per la mia vita. Io corro per vincere. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Io gareggio per vincere. Io voglio regnare con te nella tua gloria per tutta l'eternità. Ci sono tante opere che lo Spirito Santo fa attraverso di te: oro, argento, pietre preziose, tutti i giorni della tua vita, frutto che durerà, frutto permanente. Grazie Signore che il tuo Spirito vive in me per portare frutto eterno. Grazie che mi aiuti a servire le persone che tu mi metti davanti per servire. Io voglio dare la mia vita per gli altri, fare qualunque cosa tu metti nelle mie mani da fare. Dovunque, dove tu vuoi che io vada, io voglio avere i piedi che portano la buona notizia. Grazie che io gareggio per vincere, che porterò frutto eterno. Non sarò solo uno salvato che passano attraverso il fuoco con delle opere mie, non tue. Grazie che io avrò la corona e mi sederò sul trono con te e tu mi darai la capacità di perseverare fino alla fine. Ti do onore, ti do gloria, ti do lode. Alleluia, alleluia. Nessuno mi ruberà la mia corona. Tutti i fallimenti del passato se ne sono andati. Sei ancora in gara. Forse ti sei quasi arreso. Tu hai la tua seconda occasione adesso. Allora continua, continua. Devi arrivare fino a Gesù. Tu devi arrivare fino a Gesù. Fino a Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Il Signore vuole cominciare a darvi dei premi anche in questa vita. Dice: quando tu preghi, chiuditi nella tua stanza. Tu hai bisogno del tempo personale con il Signore e il tuo Padre che vede nel segreto quello che tu preghi ti premierà. Voi andate per il premio. Quando il Signore dice, quando tu dai, non permettere che la mano destra sappia quello che fa la mano sinistra. Non fatevi tesori qui sulla terra, ma fate tesori in cielo. Quando tu dai al Signore, quando tu dai all'opera di Dio, tu fai tesori in cielo. Gloria a Dio. Dobbiamo credere quello che Gesù dice. E quando credi quello che Gesù dice, lo fai. Grazie Gesù per una vita che porta frutto. Grazie per tutto quello che hai fatto per me. Le persone, ci saranno persone guarite, liberate per il modo in cui il Signore opera in te. Oro, argento, pietre preziose. Ogni persona che si converte attraverso di te è una pietra preziosa. Ogni persona guarita è un... Ogni servizio è un pezzo d'argento. Ti ringraziamo Gesù. Ti ringraziamo Gesù. Non stiamo facendo questo per avere il premio, lo facciamo per amore per te. Lo facciamo perché vogliamo vedere le persone liberate, guarite, salvate. Vogliamo che queste persone a loro volta abbiano la corona, ricevano un ricco premio. Benedica il tuo santo nome. Questo è un Vangelo meraviglioso. Adesso bisogna fare sul serio. Il Signore è stato così buono con noi tutta la settimana. È il momento in cui non dobbiamo trattenere niente. Anche se tu avessi dei piani, questo è il momento per dare tutto a Gesù, se non l'hai già fatto. Hai bisogno di una causa per cui vivere. E la tua causa per cui vivere è Gesù, è il suo regno. La causa è di vedere avanzare il suo regno. E non solo andare in chiesa, essere un buon cittadino, ma di vedere la volontà di Dio fatta sulla terra come in cielo. Gloria a Gesù. Le decisioni vengono fatte in tutta la sala, decisioni per Gesù. Quello che vogliamo fare della nostra vita. Marito e moglie, parlatene insieme e chiedetevi cosa stiamo facendo della nostra vita, quanto frutto portiamo per Gesù. C'è qualche cambiamento che dobbiamo fare nella nostra vita, nella nostra famiglia, nelle nostre circostanze, così che Dio ci possa veramente usare più efficacemente per la sua gloria. Ci sono stati dei matrimoni perché c'è stata tensione, perché uno dei coniugi ha voluto andare fino in fondo con Gesù e un altro no. Andate fino in fondo con Gesù, tutte e due. Ascoltate, quando Lui sa di avere a disposizione questo tipo di cuore, Lui vi farà vedere. Non dovete chiedervi cosa farò allora, è Lui che vi mostra la via dopo. Voi sentirete la Sua voce. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Prima di adorare il Signore, cosa dire di questo duro allenamento? Tutti questi atleti hanno un programma di allenamento. E se tu cominci un programma di allenamento, non cominci con molto. Magari corri una mezz'ora, poi un'ora. E la stessa cosa con la disciplina spirituale. Diventiamo disciplinati poco a poco, ma aumenta sempre di più, diventa sempre più forte e possiamo fare sempre di più, perché siamo sotto duro allenamento e noi scartiamo le cose che disturbano il nostro allenamento. Se vado a letto troppo tardi, come faccio a pregare al mattino? Allora vado a letto prima, così che posso cominciare la giornata con preghiera. Sì, io voglio uno stile di vita disciplinato. Non fatene solo una buona intenzione che dura 2 settimane e poi tornate. No, questo è un inizio che pian piano aumenta nella vita. E Dio vi userà sempre più, con sempre più efficacia. Alziamo le mani e chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci, di renderci capaci. Ti chiediamo di essere il nostro allenatore, Spirito Santo, come un trainer personale. Dacci la tua sapienza per sapere come iniziare, perché sarà diverso per ognuno. E con la tua grazia permetti a quel programma di essere tale che diventiamo sempre più efficaci, sempre più forti, così che vediamo sempre più vite, per esempio più persone influenzate dalla nostra fede. Ti diamo gloria, Signore. It's your blood that gives me new life, makes all things new. It's your blood.